Dio mio.
Cristo non dice non dire così, lo lascia fare. Vi ricordate quello che Cristo ha detto a Satana, quando Satana diceva a Cristo: ti darò tutti i regni della terra se tu ti mi adori? Cristo ha risposto: non posso farlo, perché è scritto: tu adorerai il tuo Signore Dio, Lui solo. Quello che è scritto nella parola. Eppure Cristo si lascia adorare da queste donne e dai discepoli. E quello che voglio fare questa mattina è semplicemente questo: voglio darvi dei motivi per adorare Cristo. Noi siamo in un'atmosfera di adorazione, di lode questa mattina, ancora più del solito. E voglio darvi tre punti, tre motivi per adorare Cristo attraverso questo evento della Pasqua. Innanzitutto adoriamo Cristo per il suo potere. Adoriamo, ammiriamo Cristo per il suo potere. La Pasqua, la risurrezione, dimostra la sua vittoria sulla morte. Cristo ha risolto il nostro problema più grande. Il tuo problema più grande nella vita, il mio problema più grande nella vita, è la morte. Il nostro problema è che stiamo morendo a causa del peccato. No, e Cristo, con questo evento, ha risolto il nostro problema principale, il peccato e la morte. Se Cristo non è risuscitato, non ci può aiutare, non serve a niente. E la Bibbia lo dice. No, la Bibbia lo dice, Ecclesiaste 2 dice: la sorte che toccherà allo stolto toccherà anche a me. Il saggio muore al pari dello stolto. Ma a cosa serve essere saggio? A cosa serve essere religioso? Non serve a niente, dice Ecclesiaste, dice la Bibbia, perché il saggio, la persona religiosa, entrambi muoiono come lo stolto. Anche Paolo dice in Prima Corinzi: se Cristo non è risuscitato, vana è la vostra fede, siete ancora nei vostri peccati. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Però, dice Paolo, ora Cristo è risuscitato. Cristo ha vinto la morte. Quando vieni al Signore in preghiera, con i tuoi problemi, le tue preoccupazioni, ricordati sempre di questo, che il tuo problema più grande è stato risolto da Cristo. Questo dobbiamo sempre ricordarci. Quando veniamo a Cristo in preghiera, diciamo: Signore, io ho tanti problemi, ho tante preoccupazioni, ci sono delle cose che mi preoccupano, però prima di cominciare voglio ringraziarti perché il mio problema più grande è stato risolto. Il mio peccato, la mia morte. Questi sono i problemi grandi. E Cristo li ha risolti. Ricordiamoci della Pasqua ogni volta che preghiamo, ogni volta che chiediamo qualcosa al Signore. Ha agito, ha risolto il nostro più grande problema. E poi Gesù stesso dice che ha potere in questa dichiarazione stupefacente nel versetto 18: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. No, forse temo che abbiamo letto questi versetti così spesso che non ci rendiamo più conto della cosa apparentemente assurda di questa dichiarazione. No, è assurdo che un uomo dica una cosa del genere: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Cioè, Matteo non avrebbe mai scritto una cosa del genere se non fosse stato vero. Perché nessuno ha mai detto una cosa del genere. Invece Cristo, il nostro Signore, dice: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. E questa frase, questa affermazione va capita alla lettera, dobbiamo capirlo letteralmente. Cristo ha potere su tutto, su tutta la creazione. E questo per noi è sia un incoraggiamento che una sfida. Innanzitutto è un incoraggiamento, perché vuol dire che Cristo ha potere e autorità sulle cose che sono più grandi di noi, più forti di noi. Cristo ha potere e autorità sulla malattia, no? Su questo nostro corpo che non funziona più come dovrebbe. Cristo ha potere sulla malattia, la morte. Cristo ha potere e autorità sulle persone che ci vogliono far del male. No, forse ci sono delle persone in questo momento nella nostra vita che ci vogliono far del male. Cristo ha potere e autorità su queste persone. Ha potere e autorità di fermarli. Possono andare solo finché decide il Signore. Cristo ha anche potere sul male che c'è dentro di noi. Potere su Satana. Cristo ha potere e autorità su tutte le cose, tutte le persone che sono troppo forti per noi. Questo è un immenso privilegio, un immenso incoraggiamento. Ma abbiamo questa promessa: sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Questa è una promessa da prendere alla lettera. Non è come noi quando cerchiamo di incoraggiare le persone, diciamo penserò a te, no, o pregherò per te. Sì, certo, questo è un incoraggiamento, però questo è un vero incoraggiamento. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Questo è il nostro conforto, il nostro incoraggiamento. Però questa frase è anche una sfida per noi. No, perché quando Cristo dice ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, vuol dire che ha anche potere e autorità su di noi. Ha potere e autorità sulla nostra vita. Cristo ha autorità sulla tua vita, sul tuo corpo. Cristo ha il diritto di decidere se tu sei malato o se stai bene. Cristo ha il diritto di decidere come devi vivere, o se devi vivere, fino a quando devi vivere. Cristo ha il diritto di dirci cosa dobbiamo pensare, cosa dobbiamo credere. Cristo ha autorità sulla nostra famiglia, sui nostri soldi, sul nostro tempo, sulla nostra vita. Anche questo è incluso in questa frase: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. La Pasqua significa che noi non siamo più in controllo della nostra vita. La nostra vita appartiene a qualcun altro. Questo è forse l'aspetto che il mondo fa fatica ad accettare. Forse il mondo sarebbe contento di sentire una storia di qualcuno che è risorto, di qualcuno che ha risolto il problema della morte. Questa è una storia positiva, però c'è anche l'aspetto che forse non piace così tanto, che questa persona ha autorità su di noi. Se tu sei in Cristo, questa mattina, se tu sei cristiano, non hai più il diritto di vivere come vorresti. Cristo decide come devi vivere. Cristo ha autorità e potere per deciderlo. E quindi questo è un grande incoraggiamento per noi. Noi dobbiamo accettare che non siamo in controllo, che Lui è in controllo. Questo è un incoraggiamento, però è anche una sfida. Non dobbiamo cercare di essere in controllo, non dobbiamo far finta di essere in controllo. Cristo è in controllo. Questo vuol dire che dobbiamo pensare come viviamo la nostra vita. Ci sono delle attività o delle frequentazioni, per esempio, che ci allontanano da Cristo. Ricordiamoci che Cristo deve venire prima nella nostra vita. Se abbiamo una decisione importante da prendere, dobbiamo prima pregare Cristo. Dobbiamo cercare la sua volontà attraverso la preghiera, la lettura della parola, attraverso i consigli anche di altri cristiani. Però avete capito l'idea? Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. C'è qualcuno che è risorto, che vive in eterno e ha potere e autorità su di noi. Dobbiamo metterlo al primo posto nella nostra vita. Quindi adoriamo Cristo per il suo potere questa mattina, ma fortunatamente non è l'unica cosa. Adoriamo anche Cristo per la sua grazia. Questa storia dimostra la grazia di Dio. In che senso? Vedete un po' la reazione delle persone quando Cristo è risorto. La prima reazione qual è stata? La paura. Versetto 10, Gesù dice alle donne: non temete. Perché hanno avuto paura le donne? Si può capire che è un evento che fa paura, ritrovarsi una persona così davanti, che è risorta dai morti, è una cosa veramente unica che fa paura. Però forse c'è anche un altro aspetto. Forse si sono dette: ma cosa farà di noi Gesù Cristo adesso che è risorto? Cosa ci dirà? No, penso specialmente ai discepoli. Cosa avranno pensato i discepoli quando hanno sentito che Cristo era risorto? Cercate un po' di pensare al loro stato d'anima. No, i discepoli hanno tradito, hanno rinnegato l'unica persona nella storia che è risorta dai morti. E poi le donne arrivano e dicono: questa persona che avete tradito, rinnegato, è risorta dai morti e vi vuole vedere. Immaginate forse lo stato d'animo di questi discepoli. Guardate nel versetto 17. Dice che i discepoli, vedutolo, l'adorarono. Alcuni però dubitarono. No, questo versetto viene spesso, solitamente capito nel senso che alcuni hanno avuto dei dubbi che fosse veramente Cristo, che fosse veramente risorto. Può darsi, però a me sembra un po' difficile perché Cristo era lì davanti a loro. Questo verbo che hanno tradotto qui, dubitarono, può anche essere tradotto esitare. No, ha questo senso anche di esitare. E forse penso che sia più questo il senso. Vedutolo, l'adorarono, alcuni però esitarono. Nel senso che pensavano: adesso cosa farà di noi? Come dobbiamo comportarci davanti a Cristo? Cosa dobbiamo dire? Cosa ci dirà? Avevano motivi di aver paura, i discepoli. Eppure Gesù subito ha fatto grazia. Abbiamo visto venerdì sera, per coloro che erano con noi, che anche sulla croce Gesù pensava ai suoi nemici, pensava al popolo. E anche qui, guardate il versetto 10, cosa dice Gesù alle donne? Dice: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea. No, i discepoli erano ancora i fratelli di Gesù. Non ha detto alle donne: andate ad annunciare a questi vermi che io sono risorto e adesso vengo e li sistemo io. Questo forse è quello che noi avremmo detto, quello che si meritavano. No, ha detto: andate ai miei fratelli. Marco nel suo Vangelo dice che l'angelo disse così: andate dai discepoli e Pietro. No, Pietro è menzionato specificatamente per significare il fatto che è perdonato. Quindi subito quando Cristo è risorto, la prima cosa che abbia detto è indicare che i discepoli erano perdonati per tutto quello che hanno fatto. L'hanno rinnegato, hanno fuggito, l'hanno abbandonato, però sono perdonati. Questo deve essere un grande incoraggiamento per noi. Quante volte abbiamo rinnegato il Signore? Quante volte abbiamo tradito il Signore? Quante volte abbiamo detto al Signore: questo non lo faccio più, e poi l'abbiamo fatto ancora? Quante volte siamo stati infedeli? Eppure il Signore è sempre pronto a dire: andate ad annunciare ai miei fratelli. Se tu sei in Cristo questa mattina, sei sempre il fratello o la sorella di Cristo. E quindi non devi temere quando Cristo tornerà. Cosa pensi che Cristo ti dirà quando tornerà? Ti sei già fatto la domanda? Questa è stata una domanda molto importante per me. Infatti è stata una delle domande che mi ha convinto di cambiare il corso della mia vita, di studiare teologia e di servire il Signore, perché avevo questa domanda che non riuscivo a dimenticare. Cosa dirà di me il Signore quando lo vedrò? Sulla mia vita. No, il modo in cui ho vissuto la mia vita. Cosa dirà il Signore a te quando ti vedrà? Immagino un po' quello che hanno pensato, passato i discepoli. Immagino se qualcuno venisse a dirti: Cristo è tornato e ti vuole vedere. Domani sera alle 6 a Gardolo, davanti alla chiesa, Cristo ti aspetta, ha qualcosa da dirti. No? Cosa penseresti, ma cosa mi dirà il Signore? E questo forse quando lo dico così fa ridere, ma in realtà questo giorno accadrà. Non sarà probabilmente a Gardolo, però Cristo tornerà nel mondo intero. Ci ritroveremo Cristo davanti a noi. E cosa ci dirà? Ci dirà, bene, fedele servitore, entra nella pace del tuo Signore. E quello che ci dirà se siamo in Cristo? No? Certo, Cristo ha anche detto che siamo servitori inutili, siamo servitori indegni, siamo inetti, siamo delle nullità, siamo deboli, cadiamo tutti i giorni, tutto questo è vero, però ha anche detto che alla fine se siamo in Cristo siamo i suoi fratelli, le sue sorelle. Nel Nuovo Testamento c'è questa espressione che mi piace molto, coloro che desiderano il ritorno di Cristo. Paolo dice alla fine della seconda lettera ai Timoteo, tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Quando Cristo tornerà, ci saranno molte persone che non saranno contente per niente. Molte persone temeranno. L'angelo dice alle donne, versetto 5, voi non temete. Forse altre persone avranno buone ragioni di temere. Però se siamo in Cristo questa mattina, non abbiamo motivi di temere. Dobbiamo aspettare questo ritorno del Signore con gioia, perché siamo fratelli e sorelle del Signore. No, quindi questa mattina adoriamo il Signore per la sua potenza, che ha dimostrato nella sua risurrezione, lo adoriamo per la sua grazia, perché dipendiamo dalla sua grazia, e poi l'ultimo punto per il quale lo adoriamo è perché per quello che vuole fare con noi e attraverso di noi. Perché la risurrezione di Cristo è un punto di partenza. Lo scopo di Cristo è altro, lo scopo di Cristo è la conquista del mondo. Va bene, la Pasqua è un punto di partenza. Cristo ha un piano, uno scopo preciso, e la conquista, la riconquista del mondo, e ci vuole usare. Guardate questi versetti famosissimi, 19 e 20. Andate, dunque, e fate miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli e insegnandolo loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Cristo ha una missione per noi. Questo è un ordine di missione, come nell'Antico Testamento, quando Dio mandava Mosè, quando Dio mandava un profeta come Isaia o Geremia, noi siamo mandati nello stesso modo. E ci sono due cose che vorrei farvi notare questa mattina. La prima è che Cristo lavora ancora oggi nel suo scopo. Cristo non ha detto, io adesso ho fatto la mia parte, sono risorto, torna in cielo, adesso tocca a voi, avete una missione. No, Cristo dice, sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Questo vuol dire che Cristo agisce ancora oggi, attraverso di noi, attraverso la Chiesa. Ogni volta che qualcuno viene a Cristo è perché Cristo ha agito attraverso il suo Spirito. Se c'è una chiesa oggi a Trento è perché Cristo sta ancora lavorando oggi. Cristo sta lavorando oggi attraverso questa chiesa, attraverso tutte le sue chiese, attraverso ognuno di noi. All'inizio del libro degli Atti, Luca dice questa cosa molto significativa, dice nel mio Vangelo, nel mio primo libro, ho raccontato tutto quello che Cristo ha cominciato a fare. Dice Luca. Questo è un dettaglio molto importante. Quello che vuole dire Luca è che quello che ha raccontato nel suo Vangelo è solo l'inizio, quello che Cristo ha cominciato a fare. No? Adesso nel libro degli Atti e oggi ci racconta quello che Cristo continua a fare attraverso di noi e la sua Chiesa. Poi l'altra cosa è che Cristo ci manda. Questo è il significato fondamentale della Pasqua, forse. Cristo ci manda, versetto 19, guardate questa piccola parola, dunque. voglio attrarre la vostra attenzione su questa parola dunque. Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque. Capite il legame? Ogni potere mi è stato dato, dunque andate. Ogni potere e autorità mi è stato dato, dunque andate. Questo dunque è vincolante per noi. Dobbiamo andare. È quello che dice Cristo, siccome ogni potere mi è stato dato, voi dovete andare a fare discepoli. Non abbiamo scelta, è un ordine, è una missione. Questo non significa che tutti noi devono andare in missione, no? Non significa che ognuno di noi deve lasciare il proprio lavoro e andare in un altro continente, ma ciò significa che l'opera di Dio e la sua Chiesa devono essere il centro della nostra vita, devono essere il nostro scopo principale. Questo penso che sia veramente un punto molto importante. Capite, fratelli e sorelle, che Cristo sa tutto di noi. Cristo sa che siamo molto impegnati. Cristo sa che abbiamo delle famiglie, che abbiamo un lavoro o che cerchiamo lavoro. Cristo sa che abbiamo tante preoccupazioni. Cristo sa che abbiamo poco tempo. Lo sa. Però noi dobbiamo sapere, dobbiamo capire che non possiamo più vivere per noi stessi. Che la nostra famiglia, i nostri figli, il nostro lavoro o qualsiasi altra cosa non possono più essere lo scopo ultimo della nostra vita. Non possono più essere neanche le cose che ci danno la soddisfazione più profonda, perché queste cose passeranno. La famiglia, il lavoro, la carriera, tutte queste altre cose passeranno, ma il regno di Dio rimane. Quindi il significato della Pasqua è questo: Cristo è risorto, ha autorità e ci manda. Se noi crediamo veramente nella risurrezione di Cristo, se noi crediamo nella Pasqua, non possiamo più vivere come quelli che non ci credono. Ci deve essere una differenza. No, perché la nostra visione della vita è diversa. Abbiamo una missione e uno scopo che gli altri non hanno. Ogni potere mi è stato dato in cielo, dunque andate. Questo è un ordine per ognuno di noi. Il privilegio, tra virgolette, dai non credenti è che possono vivere come pare a loro. Fanno le cose che vogliono. Non pensano a Dio, non pensano a Cristo, anche se in realtà non si rendono conto che anche loro sono sotto l'autorità di Cristo. Però non hanno nessuna speranza. Non sono capaci di pensare alla morte, per esempio, perché non sanno cosa fare, non hanno nessuna speranza. No? Sono liberi di non servire Cristo, però non hanno nessuna speranza. Se noi siamo in Cristo, la Pasqua significa l'opposto. Noi abbiamo speranza. Noi abbiamo una vera speranza di vita eterna. Però non possiamo più vivere come vogliamo noi. Qualcun altro decide. Qualcun altro ci manda. Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Dunque, andate. Ed ecco, sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Preghiamo. Signore, aiutaci ad adorarti ancora questa mattina per questo evento immenso. Aiutaci a capirlo un po' di più questa mattina. Aiutaci ad amarti, ad ammirarti un po' di più e a servirti meglio. Te lo chiediamo nel nome del tuo Figlio. Amen.